Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo il capitolo 18, da 15 a 20. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. Quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Abbiamo ancora il cuore pieno della gioia del Padre, che il Padre si rallegra quando trova qualcuno che era perduto, come l'uomo che trova la pecora smarrita, una sola su cento, si rallegra molto, così il Padre. Allora questo fatto del trovare chi è smarrito dà l'occasione a Gesù di introdurre quest'altro discorso. Chi è che si smarrisce? Chi è l'uomo che si perde? O meglio, il discepolo che si perde? È quello che commette qualche colpa. Tu come fai a saperlo? Se commette una colpa contro di te, tu ti accorgi. Può succedere che tu ti offendi se uno commette una colpa contro di te, ma il fatto che tu ti offenda dipende da te. La cosa che deve risaltare di più è il fatto che quel fratello si sta perdendo o si perde. Quello ti deve dispiacere, non il fatto di sentirti offeso. Perché il fatto di sentirsi offesi è una nostra reazione provocata dal nostro egoismo. Quindi il fatto di sentirsi offesi è un segno che abbiamo bisogno ancora di conversione. Invece, quando uno commette una colpa contro di noi, ci interessa il fratello che si può perdere, che si sta perdendo, e ci preme, perché allora questo fratello si priva della comunione con me e magari in questo modo si priva anche della comunione con tutti i fratelli, e allora ci preme lui, ci preme lui. E allora, ecco, va e ammoniscilo, come quell'uomo va a cercare la pecora. Tu va e ammoniscilo. In che modo? Fra te e lui solo, cioè con molta delicatezza. Il peccato va sempre coperto, come ci dicono anche gli apostoli, San Paolo, San Giacomo, mi sembra, la carità copre tutto. Quindi fra te e lui solo, perché è solo lui che conosce quel peccato. Va e ammoniscilo tra te e lui solo. Così Gesù continua l'insegnamento, o anche lui ubbidisce all'insegnamento dell'apostolo e del profeta Ezechiele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Come si fa per andare a vincere il peccato o questo attaccamento che l'uomo può avere al peccato? Bisogna essere armati con l'armatura di Dio. E qui ci viene in aiuto San Paolo nella lettera agli Efesini, al capitolo 6, che ci dice: tieni, metti attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi siano calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Questi i nostri atteggiamenti quando abbiamo il compito o l'obbligo di correggere qualcuno. Attorno ai fianchi la verità. La verità, cioè l'amore di Dio. Quello ci deve essere presentissimo a noi. L'amore del Padre, che se non ami la tua correzione non porta frutto, non può portare frutto. Indosso la corazza della giustizia. La giustizia è il voler ubbidire a Dio. Quindi tu sai che fai questo gesto, questo compito di correggere fratello, non perché ti sei sentito offeso, ma perché vuoi che si compia la volontà di Dio, perché tu vuoi ubbidire al Signore, perché il tuo intervento è un'obbedienza a Dio, non qualcosa che viene mosso, animato dal tuo orgoglio o dalla tua umiliazione, diciamo. I piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Quindi col desiderio, appunto, e la volontà che il Vangelo venga vissuto da te stesso e dal tuo fratello. Calzati i piedi. Questi gli atteggiamenti che devono essere presenti quando ci aiuta un fratello a riconoscere il proprio peccato. Fra te e lui solo. Questa armatura, l'armatura di Dio, l'armatura dello Spirito, deve essere sempre presente in noi, perché siamo sempre in lotta nel mondo in cui viviamo. Nel regno dei cieli no, possiamo viverci tranquilli, Però noi viviamo nel regno dei cieli, ma sempre in questo mondo, e quindi queste attenzioni devono essere sempre vive. La verità, la giustizia e la prontezza a propagare il Vangelo della pace per edificare appunto la Chiesa, per propagare il Regno dei Cieli. Se ti ascolterà, è possibile che ti ascolti. Apre le orecchie, non solo sente le parole, ma le tue parole arrivano al cuore. Quando è che le parole arrivano al cuore? Appunto quando sono pronunciate nell'amore. Per questo è importante avere i fianchi cinti con la verità, essere sempre attenti, pronti a fare tutto per amore. Se ti ascolterà, recuperi il fratello, avrai guadagnato. Interessante. Gesù dicendo avrai guadagnato ci dice due cose. Lui è salvato, è salvo, perché riconosce il suo peccato. Ma anche tu ne hai vantaggio, tu ne hai un guadagno. Quindi il tuo intervento non è solo bene per lui, ma è un bene anche per te, è una grazia anche per te. Tutte e due ne avete vantaggio, anche perché questo fratello ritorna in comunione con te. Se non ti ascolterà, c'è anche questa possibilità. Perché non ti ascolta? I motivi potrebbero essere più di uno. Il primo motivo, cercalo in te stesso. Forse tu non hai manifestato abbastanza l'amore di Dio per lui. Forse il tuo intervento, le tue parole, il tono della tua voce non è stato nell'amore fino in fondo. Questa potrebbe essere la prima causa. Secondo, forse le tue parole non sono state abbastanza convincenti. Non hai approfondito nel Vangelo il tuo intervento. Quindi, se non ti ascolta, potrebbe essere anche perché tu avresti potuto fare diversamente. Ma c'è un terzo motivo: se non ti ascolterà, può essere perché lui è testardo, è cocciuto, orgoglioso, non cammina nell'umiltà. E allora non accetta correzioni. Voi sapete che l'umiltà è importantissima nella vita del cristiano, perché se un cristiano cammina nell'umiltà, allora il diavolo non lo prende mai a braccetto, perché il diavolo è superbo, è la superbia in persona. Quindi se tu sei umile, il diavolo non ti corre dietro. E l'umiltà si manifesta con l'obbedienza. Quindi umiltà obbediente, obbedienza umile, i due paracarri della nostra strada. Se ci stiamo dentro, possiamo camminare, addirittura correre verso la santità. Altrimenti, se andiamo fuori da questi paracarri, siamo in pericolo, sempre. Allora, se non ti ascolterà, se manifesta questa situazione di orgoglio o superbia, durezza, oppure perché tu non ti sei spiegato bene, manifesta un po', non ti chiede spiegazione, ma non ascolta, prendi ancora con te quell'ancora, dice, non abbandonare, e fa qualche altro tentativo, c'è qualche altra possibilità. Quindi prendi ancora con te una o due persone. Non arrenderti. Torna alla carica. Una o due persone, forse queste parlano con più amore di te. Forse queste hanno argomenti più precisi, più evangelici. E allora lui ha motivo di ascoltare, oppure viene toccato nel cuore dal loro amore e quindi può accettare la correzione. E questo cosa vuol dire? Prendere con sé una o due persone. È un'obbedienza ancora al profeta, che dice ogni cosa si è risolta sulla parola di due o tre testimoni. Scusate, cosa ho detto, Ezechiele? No, è il libro del Deuteronomio che dice così, al capitolo 19. Ogni cosa si è risolta sulla parola di due o tre testimoni. Gesù stesso, vedete, che ubbidisce alle sacre scritture anche quando parla. Se poi non ascolterà costoro, è possibile ancora, dipende fino a che punto arriva l'orgoglio e la superbia del fratello. Se non ascolta, è un nuovo peccato che lui commette, appunto di orgoglio, di superbia. E quindi lui stesso si divide si allontana dalla comunione della comunità. Perché il regno dei cieli non è qualcosa di vago, di vasto, ma non è qualcosa di vago, ma è la comunione di persone. Quindi la Chiesa, noi la chiamiamo Chiesa, ma anche Gesù l'aveva chiamata Chiesa al capitolo 16, quando ha detto a Pietro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Quindi il Regno dei Cieli, e la parola Regno dei Cieli, il concetto Regno dei Cieli è sempre presente a Gesù. Ha sempre parlato del Regno dei Cieli, è qualcosa di concreto, e lo dice, lo comprendiamo anche da questo discorso che lui fa adesso, due o tre, e poi la comunità. La comunità è appunto la concretezza del Regno dei Cieli presente in quel luogo. Dillo alla comunità. La comunità è importante, appunto perché è il luogo dove tu vivi il Regno dei Cieli. Non lo puoi vivere chissà dove, in campagna, sulle montagne, sì, perché sei unito nel cuore, ma lo si manifesta quando si è insieme con gli altri. E Gesù lascia sottinteso che la comunità parla e cerca di convincere, rimane sottinteso. Se non ascolterà neanche la comunità, cosa vuol dire? Che allora si esclude da essa. Se non ascolterà neanche la comunità, allora sia per te come il pagano e il pubblicano, cioè sia per te un estraneo, uno che non appartiene al regno dei cieli, uno che non si è ancora convertito, uno che non ha ancora accolto Gesù nella propria vita. E a questo punto cosa fa la comunità? Non può far altro per lui, con lui, direttamente, ha già fatto. Lo considera un estraneo, però ecco adesso cosa succede. In verità io vi dico, allora ho visto che nel Vangelo secondo Matteo questa espressione, in verità io ti o vi dico, c'è più di 50 volte. Quindi questo ci dice anche l'importanza di tutto quello che Gesù ha detto ai discepoli o alle folle. È importante, e lui stesso lo sa che è importante. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli. Aveva già usato espressioni simili a queste con Pietro quando gli ha detto: edificherò la mia chiesa. E la chiesa che viene edificata da Gesù, perché è lui che la edifica, non Pietro, la chiesa che viene edificata da Gesù, perché la edifica? È importante anche per lui, perché quello che fa la chiesa è fatto nei cieli, è fatto da Dio. Nei cieli vuol dire alla presenza di Dio, quindi è fatto da Dio. Per questo è importante. E qui adesso lo ripete, perché sta parlando appunto della vita della comunità, cioè della vita della Chiesa. Tutto quello che legherete sulla terra, tutto quello che scioglierete sulla terra, sarà legato, sarà sciolto nei cieli. Quindi, se questo fratello resta fuori della comunità, resta fuori anche non dagli occhi di Dio, ma dalla comunione con Lui. Sarà sciolto nei cieli. Quel fratello, anche se lo dovete considerare come un pagano, un pubblicano, cioè un estraneo, vi preme ancora. Ma come potete fare? Con lui non potete più intervenire. Rimane fuori. Però c'è una possibilità ancora che voi dovete tenere presenti. Ed ecco, in verità io vi dico ancora. E questo ancora ci tiene agganciati a tutto il discorso precedente. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. A cosa sta pensando Gesù? Se due di voi sulla terra, quindi qui, adesso, si mettono d'accordo per chiedere che quel fratello si penta, lo otterranno. Quindi rimane ancora la preghiera. Prima hai fatto i passi direttamente col fratello, adesso fai i passi con Dio. Se due pregheranno, si mettono d'accordo, cioè si consultano, perché uno da solo può chiedere qualcosa a Dio, ma può chiederlo anche per egoismo. E se voi badate, tante intenzioni di preghiera manifestano o vengono da egoismo. Non è detto che vengano sempre dall'amore. E allora, se io mi consulto con un fratello, lui può dirmi: sì, anch'io vedo che qui c'è amore in questa preghiera, che c'è libertà da noi stessi, distacco da noi stessi. E per questo i due, è importante che quando due pregano si mettano d'accordo prima, cioè esaminano prima l'un l'altro le intenzioni, le cose da chiedere. Allora, se due lo fanno, ecco che Dio ascolta, perché la vita della Chiesa è importante per Dio. È il luogo dove Lui lega e scioglie. Quindi Dio stesso ascolta. Le cose che fanno gli uomini in questo modo, con questa umiltà, con questa obbedienza reciproca, piacciono a Dio, sono fatte da Lui, le prende in mano Lui stesso. Allora leggetela bene questa verità. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, quindi qualunque cosa va prima sottoposta al discernimento del fratello, di uno dei fratelli. Questo è bello, ma appunto ci accorgiamo che questo richiede umiltà, vuol dire aprire il cuore a quel fratello, a un fratello. Non dice chi deve essere questo fratello, non è quello che sai che ti dice sempre di sì, non è quello che sai che vive nelle nuvole, ma che conosce la volontà di Dio, altrimenti è inutile chiedergli, perché tutto deve avvenire nella giustizia di Dio, con la corazza della giustizia. Anche il fratello deve essere armato con l'armatura di Dio. Se due di voi si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli è contento, li esaudisce, gliela concederà, perché il Padre tratta i figli da figli, quindi se può non dice di no ai figli, appena può li accontenta, dirà di no solo se le loro domande non sono umili e non sono nella non avvengono nella giustizia secondo la sua volontà. Certamente due di voi, tutti e due, sono nel regno dei cieli, fanno parte della comunione e della comunità. Tutti e due hanno a cuore il regno di Dio, e quindi Dio ne gode, e li ascolta. Perché? Perché questo? Ecco che adesso lo dice. È un per questo perché vale per questo caso, ma può valere per tanti altri casi. Vale per la preghiera, ma può valere anche per altri. Adesso dice il motivo perché. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Lì sono io in mezzo a loro. Ecco il motivo perché Dio ascolta la preghiera di quei due. Perché dove sono due o tre, quindi non 20 o 30, ma due o tre. Perché solo due o tre? E non 20 o 30, o 200 o 300, o 2000 o 3000. No, due o tre. Perché se sono due o tre è facile che si sono consultati secondo il Vangelo. È difficile consultarsi in due o tremila. È facile consultarsi in due o tre, confrontarsi con la parola di Dio in due o tre, che non in venti o trenta. Due o tre sono riuniti, non così a caso, ma nel mio nome. Nel mio nome. Che vuol dire? A motivo di me, dice Gesù. Quindi quei due o tre sono riuniti, sono insieme, ragionano insieme a motivo di Gesù. A loro preme il regno di Dio, a loro preme la gloria di Gesù, a loro preme la presenza di Gesù, a quei due o tre. A loro preme che la parola di Gesù sia vissuta. Questo è il segreto, nel mio nome, non si può dimenticarlo. Dove due o tre sono riuniti, nel mio nome, a motivo di me, lì sono io. Ecco perché il Padre ascolta, perché lì, dove quei due si sono accordati a pregare, lì c'è Gesù. E quindi se Gesù prega il Padre lo ascolta, non può fare a meno. È Gesù presente in mezzo a quei due. Allora il Padre è obbligato ad ascoltare. Ascolta, perché quel pregare diventa il pregare di Gesù. Ma questo versetto 20 è un versetto che regola non solo la preghiera dei discepoli, ma tutta la loro vita. Quel perché dove due o tre, vuol dire questo avviene sempre, quindi anche quando pregano. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io. Lì Gesù è presente e dicendo sono io, questo sono io è il nome di Dio. Quindi lì è la presenza di Dio. Questo sono io è il nome di Dio, lo sappiamo in modo particolare dal Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù più volte dice io sono. E lo dice anche quando lo cercano le guardie nel Getsemani. E allora cosa succede? Che appena lui dice sono io, stramazzano a terra. Perché alla presenza di Dio l'uomo non può rimanere in piedi. Allora quello stramazzare in terra delle guardie è una rivelazione. Gesù è Dio. Quindi l'espressione sono io non è soltanto come la adoperiamo noi e diciamo sono io. Non vale niente, insomma, dice solo che io ci sono lì, ma quando la dice Gesù, quel sono io è il nome di Dio, quello che ha rivelato a Mosè. Sono io, lì sono io, in mezzo a loro, dove due sono uniti nell'umiltà, nella giustizia, per amore del Vangelo, per amore di Gesù, a motivo di Gesù, lì Dio è presente. Lì Gesù è presente e quindi lì Lui può agire. Nel mio nome. Dicendo nel mio nome vuol dire che tra quei due che sono riuniti non c'è orgoglio, non c'è vanità, non c'è amore alla ricchezza, non c'è discordia. Se ci fossero questi spiriti, non ci sarebbe Gesù, perché non sarebbero uniti nel mio nome. Riuniti nel mio nome. Quando Gesù è presente, lui cosa può fare? Può guarire anche il cuore di una persona superba, può risuscitare i morti come il figlio della vedova di Nain, può liberare da spiriti immondi come quell'uomo nella sinagoga di Cafarnao. Può perdonare come quel paralitico venuto giù dal soffitto. Può aprire orecchi e occhi a chi non sente, non vede. Può allargare il regno dei cieli. Quindi questa ultima rivelazione di Gesù vale anche per questo caso dei fratelli che commettono colpe, ma vale anche per sempre, per tutta la loro vita, per tutto il regno dei cieli, in qualunque situazione si trovi. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Per la vostra, come si può dire, consolazione, possiamo dirvi anche che se noi siamo qui in questa casa e se voi oggi siete qui in questa casa e questa comunità c'è per via di questa parola pronunciata da Gesù. Noi abbiamo cominciato a vivere insieme in obbedienza a questa parola, con non solo in obbedienza, ma con la luce e la bellezza di questa parola di Gesù. Ci ha lodato Gesù Cristo.
Sempre ci ha lodato.